Veramente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, il punto sul territorio. Intanto saluto i radioascoltatori di Radio 85 e i telespettatori poi ci vedranno in differita su Antenna Sud 85. Intanto saluto gli ospiti, la formazione politica civica di maggioranza Idea per Francavilla, il presidente dell'avvocato Domenico Attanasi, che è presidente di Idea ma anche presidente dell'Assise Comunale. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te direttore, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e telespettatori che ci vedranno. E
buon pomeriggio anche al capogruppo Francesco Amelio, avvocato. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio direttore a tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando.
Allora, l'argomento, il titolo, autunno di novità per quanto riguarda la giunta De Nuzzo. Novità in tutti i sensi perché ci sono cantieri chiusi, progetti in itinere, finanziamenti presi. Proprio l'ultimo, diciamo, progetto che si è concluso, l'ultimo cantiere, è quello della torre dell'orologio. Ma voglio fare un passo indietro. Perché? Perché in, diciamo, nei giorni scorsi c'è stato, ma la notizia era circolata già un po' da tempo, le dimissioni per motivi personali, familiari, insomma, professionali, dell'assessore Antonio Martina. Tutto il gruppo politico ha ringraziato l'assessore Martina, assessore all'ambiente, per l'apporto dato, anche perché, diciamo, nella sua lettera spiegava che non era più sostenibile questo impegno, quindi questa sua partecipazione all'interno dell'esecutivo. Idea ha augurato, diciamo, fatto gli auguri con l'auspicio di proseguire sulla strada già intrapresa del rinnovamento e del rilancio di Francavilla Fontana. Ecco, voglio proprio partire dal rinnovamento e rilancio. In che senso, Presidente?
Ah, direttore, dal nostro punto di vista è in corso a Francavilla da circa 3 anni la scrittura di una pagina completamente nuova della storia di questa città. E tante opere, tanti cantieri, tanti progetti, lo hai detto tu nell'introduzione, sono in corso, sono stati avviati, alcuni sono stati completati, ma soprattutto è in corso la disamina e il tentativo di risolvere i problemi più annosi della storia di
e
questa città. E
entreremo nel merito, insomma.
Il compito ambizioso che questa maggioranza si è autoassegnata è quella proprio di affrontare i problemi seri di Francavilla, perché sarebbe troppo semplice affrontare le questioni di ordinarissima amministrazione, che magari nell'immediato restituiscono anche dei risultati, diciamo, che fanno maggiormente presa nell'opinione pubblica e presso l'elettorato. Però, diciamo, con uno slancio e uno scatto di autoresponsabilità ci siamo voluti occupare anche di cose che nell'immediato magari non si vedono, che chiedono tempi di gestazione molto lunghi, che però, ripeto, ci consentono di archiviare pagine anche imbarazzanti della storia di Francavilla. Penso al centro di carico intermodale di cui si è detto e scritto tantissimo, penso alla discarica di via San Vito, di Contrada Feudo Inferiore, penso alla questione dell'area mercatale. Questa amministrazione si sta occupando di questi problemi, voglio essere molto chiaro nel dirlo, si sta occupando di cose serie che certamente non si risolvono in un giorno.
Mi fa venire in mente Salvini quando ha detto, dice, vabbè, mentre il capo della segreteria politica del PD parla di fascismo e antifascismo, io parlo invece di cose più concrete.
Ma direttore, noi cerchiamo di parlare di tutte e due le cose, lo abbiamo fatto ieri in un momento direi
ecco,
altissimo.
Adesso entreremo in quello che è successo ieri in Consiglio Comunale. Intanto una domanda, diciamo, non scomoda. Però adesso che succede, diciamo, perché Idea, diciamo, perde. Allora, l'assessorato ai lavori pubblici è già in, diciamo, è De Nuzzo che presiede questa, diciamo, questo settore. Adesso ci sono le deleghe che ha lasciato Martina, qualcuno parla di rimpasto in giunta, insomma, qualcuno cambierà delega, ma si profila anche probabilmente l'ingresso di qualche esterno, insomma, non so cosa bolle in pentola e cosa accadrà in questi giorni. Certo. Diciamo, la nomina spetta al sindaco come, diciamo, chi dovrà occupare questa casella vuota, ma ovviamente c'è il conforto delle forze politiche di maggioranza che compongono questa amministrazione comunale.
Ma direttore, è chiaro che qualche cambiamento, come tutte le volte in cui viene meno un assessore, ci sarà. Dal nostro punto di vista, proprio perché ci avviamo verso la fase conclusiva del mandato,
diciamo, è normale che qualcuno vuole più visibilità, qualcun altro.
Ma io non registro questo tipo di problema all'interno della maggioranza. Credo che la maggioranza,
cioè, prende per esempio uno Scalpita per fare l'assessore, per esempio.
Assolutamente no, anche perché ecco, questo è un altro aspetto che si lega anche alle dimissioni di Antonio Martina. Per tutti noi che siamo in gran parte liberi professionisti, vi assicuro che è una fatica non da poco quella di ricoprire l'incarico di componente di giunta. Dicevo, sono sul tavolo alcune ipotesi al vaglio del sindaco, al quale, per quanto riguarda Idea, è stata affidata una delega ampia, cioè la massima fiducia, e quindi, ripeto, proprio perché ci avviamo verso la fase conclusiva, noi riteniamo che la responsabilità della scelta debba essere nelle mani del sindaco, e in questo, ripeto, la nostra massima fiducia e il massimo sostegno.
Oh, capogruppo Francesco Amelio, così per chiudere il discorso della poltrona vacante di assessore, ecco, qual è, lo chiedo a lei, perché lei poi sta in consiglio comunale, lui ovviamente è presidente della massima, presidente, diciamo, di tutto il consiglio comunale, ecco, qual è il rapporto all'interno della maggioranza tra voi capigruppo, tra voi forze politiche?
Ma anzitutto mi consenta, direttore, di dare atto del grande operato svolto come assessore da Antonio Martina, perché nella cui delega si è trovato a gestire probabilmente le questioni più spinose di questa amministrazione, come quelle riguardanti anzitutto, quando aveva la delega ai lavori pubblici, di questioni molto importanti che erano rimaste irrisolte per moltissimi anni, se non per decenni, e ha dato il suo apporto decisivo, penso alla piazza, all'avanzare dei procedimenti per la piazza coperta, per la discarica di Contrada Feudo Inferiore, penso anche alla questione dell'R4, quindi dopodiché si è trovato ad affrontare la questione dell'igiene urbana, quella del rinnovo del capitolato relativo alla gestione dei rifiuti, quindi ha affrontato con molto impegno, con spirito di abnegazione, tutte le questioni che riguardavano le sue deleghe, quindi non sarà molto facile sostituirlo. E in questo momento, diciamo, delicato, perché si tratta di scegliere un degno successore di Antonio Martina, la maggioranza è unita attorno al sindaco, a cui ovviamente spetterà esercitare le sue prerogative e individuare la figura più idonea. Ripeto, non sarà facile proprio per l'alto valore del lavoro svolto dall'assessore Martina.
Oh, veniamo invece, lo aveva diciamo preannunciato il presidente del consiglio comunale, per quanto riguarda ciò che è avvenuto nell'ultimo consiglio comunale. C'è stata, prima della, diciamo, dei lavori del consiglio comunale, c'è stato un momento di riflessione tra le forze politiche e sindacali proprio su quello che è avvenuto nei giorni scorsi presso la sede nazionale della CGIL. Ci sono stati vari interventi da parte di diverse forze politiche, ma anche dello stesso segretario generale della CGIL di Brindisi, Antonio Macchia, e di quello territoriale Taranto-Brindisi di Antonio Baldassarre. Ecco, ovviamente la condanna è unanime.
Sì, Presidente, ieri a Francavilla, come dicevo prima, credo di poter dire, insomma, in tutta franchezza, che si sia registrato un momento altissimo di democrazia, di confronto qualificato, responsabile, misurato nei toni, ma assolutamente fermo nella condivisione di un messaggio di condanna rispetto ai fatti gravissimi che sono accaduti a Roma sabato scorso. Oltre al segretario provinciale della CGIL, al segretario provinciale della CISL, che ci hanno onorati della loro presenza, abbiamo registrato la partecipazione e l'intervento di tutte le forze politiche nazionali che sono presenti sul territorio cittadino, che io personalmente, insieme al sindaco che abbiamo organizzato e voluto questa iniziativa, abbiamo ritenuto di invitare, di fare intervenire, proprio perché volevamo che il messaggio di condanna verso ogni forma di violenza o di diciamo rigurgito eversivo provenisse da tutte le forze che compongono l'arco costituzionale. Per cui la Rifondazione Comunista, a Fratelli d'Italia, Lega, il coro è stato assolutamente unanime, e noi siamo felici che Francavilla abbia scritto questa bella pagina di democrazia.
Allora, Presidente, la domanda, perché poi è pervenuta, diciamo, una nota, leggo testualmente, dice: oggi è stata scritta, si riferiva al Consiglio Comunale, una pagina nera del Consiglio Comunale, e la firma è stata apposta al Presidente del Consiglio. Dice: nobile l'iniziativa di invitare i rappresentanti delle sigle sindacali, dei partiti, eccetera, eccetera. Però, ecco, non aver invitato anche i rappresentanti delle liste civiche presenti in consiglio, aver negato ai consiglieri comunali di portare un semplice saluto che avrebbe rappresentato un gesto di vicinanza e solidarietà. Lo scrive l'avvocato Luigi Galiano.
No, direttore, io ho voluto
derubricare,
sì, lo dico subito, questo episodio ad un episodio purtroppo di folklore o di manifestazione di protagonismo, che peraltro diciamo ha registrato la totale indifferenza di tutta la platea, anche degli altri consiglieri comunali, perché il consigliere Gariano pretendeva che il raggio degli interventi fosse esteso anche alle forze, inizialmente a tutte le forze civiche. Abbiamo spiegato con il sindaco, rivendicando la paternità di un'iniziativa che abbiamo ideato e allestito in autonomia, che il senso dell'iniziativa era un altro, che era quello di far partecipare appunto le forze politiche nazionali, perché la tematica era nazionale e ci interessava registrare il messaggio delle forze politiche nazionali, oltre al fatto che estendendo le liste civiche, che alle scorse amministrative erano 18 o 20 credo, alcune delle quali non hanno nemmeno più un referente, avremmo sostanzialmente tenuto un consiglio comunale monotematico, cosa che non ci potevamo permettere di fare, perché chiaramente dovevamo tenere il consiglio comunale vero e proprio. Poi si è cercato di ripiegare, consentimi di dire, provocatoriamente, ecco, alzando i toni in maniera piuttosto fastidiosa e stridente rispetto allo spirito di iniziativa, chiedendo che intervenissero i capigruppo. Abbiamo ribadito che l'iniziativa era diversa, lo ha detto anche il sindaco con il garbo che lo contraddistingue, ma in maniera molto netta, condannando diciamo alcune esternazioni fatte in consiglio fuori microfono, che francamente si commentano da soli, io preferisco non commentare, così come si commenta da solo questo post, insomma completamente come devo dire, scomposto, rispetto al quale io non ho veramente più nulla da dire.
Vabbè, era diciamo giusto chiarire, perché poi intanto formuliamo gli auguri perché si è chiuso il congresso di rifondazione comunista a Brindisi. Emanuele Modugni è stato confermato segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista. Allora, siccome siete due avvocati, qualche mese fa, credo due mesi fa, finalmente, diciamo, dopo un periodo di inattività, cioè non era attivo, si è costituito, cioè è tornato a funzionare l'ufficio legale in municipio Francavilla. E questo che cosa comporta? Comporta ovviamente, diciamo, perché il contenzioso del comune, più o meno, in media assorbe circa complessivamente 400.000 euro ogni anno, e per la maggior parte si tratta di richieste di risarcimento danni. La costituzione di questo ufficio legale. Francesco.
Sì, noi apprezziamo molto l'iniziativa portata avanti dalla...
Tra l'altro lo chiariamo a beneficio di chi ci sta ascoltando, chi ci vedrà in televisione, che si tratta di due dipendenti, diciamo, pescati all'interno, che avevano i requisiti e i titoli.
Sì, apprezziamo molto l'iniziativa portata avanti dall'assessore all'urbanistica, dall'assessore alla noce, dalla costituzione di questo ufficio legale, che consente un più celere ed efficace smaltimento e gestione di tutte le pratiche, di tutti gli affari giudiziari che coinvolgono l'ente. Cioè, è una misura che consente appunto, da un lato, una migliore gestione di tutto il lavoro, e dall'altro anche un risparmio di spesa non indifferente, fermo restando che poi per i procedimenti più complessi è chiaro che saranno affidati incarichi a professionisti esterni e aventi una maggiore specifica competenza. Ma sotto questo punto di vista mi lasci dire, direttore, che il lavoro svolto dall'assessorato e dall'amministrazione
nella parliamo dell'ufficio contenzioso.
Certo, il lavoro svolto dall'amministrazione, in particolare dall'assessorato nella gestione del contenzioso, è stato molto efficace sin dal suo insediamento, perché ad esempio i debiti fuori bilancio da quando si è insediata questa amministrazione vengono pagati molto più celermente, senza aspettare l'avvio di procedure esecutive, ma addirittura anche senza attendere la notifica della sentenza da parte di colui che ha vinto la causa. Quindi vengono pagate direttamente, con notevole risparmio di spese derivanti proprio dal mancato ricorso a procedure esecutive. Quindi vi è una gestione più celere di queste pratiche, unita al fatto che molti contenziosi giudiziari vengono anche evitati dal un maggiore ricorso alla procedura a procedure stragiudiziali, quindi della negoziazione assistita, e quindi stiamo facendo un lavoro che è molto lungo, proprio di riduzione del contenzioso che riguarda l'ente, con notevole risparmio anche di risorse.
Delle casse comunali. Allora, dal contenzioso invece ad un'altra vicenda, all'inizio ne stava parlando il microfono a Domenico Attanasio, presidente di Idea del Consiglio Comunale, per quanto riguarda il centro di carico intermodale, in attesa di collegarci con l'assessore Ronoci, abbiamo qualche difficoltà nel collegarci con l'assessore. Intanto al presidente Attanasi, perché proprio nelle settimane scorse, a proposito della vicenda del centro di carico intermodale, c'è stata, diciamo, la presa di posizione del senatore Luigi Vitali e dell'ex senatore Euprepio Curto, dove Curto ha lanciato una sfida, diciamo, a Vitale, perché sono intervenuti a proposito dell'asta pubblica indetta dal comune. L'asta serve a trovare, diciamo, imprese, società interessate, diciamo, alla locazione della struttura, perché, diciamo, per un riutilizzo della struttura nata come centro di carico intermodale per quanto riguarda i prodotti, la commercializzazione, lo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli, quindi un'asta pubblica che ha trovato il favore anche di Rete Imprese Villafranca, che è un consorzio che raggruppa una quarantina di imprenditori che si sono associati. Presidente.
Ma direttore, io non sono volutamente intervenuto nella diatriba in corso tra il senatore Curto e l'onorevole Vitali.
All'epoca, diciamo, lei sicuramente non...
No, per carità,
loro hanno, diciamo, però seguito un po'...
Sì, però discutono ogni vicenda dei profili di attualità, sarebbe stato legittimo anche da parte nostra intervenire, non l'abbiamo fatto, perché pur apprezzando, diciamo, l'autocritica contenuta nell'intervento del senatore Vitali, trovo surreale, ma veramente... surreale e incomprensibile che chi ha la responsabilità politica di quel monumento allo sperpero di denaro pubblico ancora stia a discutere, a spaccare il capello in quattro per capire chi abbia fatto di più o di meno.
Ecco, presidente, le devo interrompere, sì, perché abbiamo in collegamento, siamo riusciti a collegarci con l'assessore Nicola Lonoce.
Ma mi avrebbe atteso senza problemi.
buon pomeriggio assessore, buon pomeriggio
direttore, anche ai suoi illustri ospiti, in particolare il consigliere Amelio,
e salutiamo anche i radioascoltatori.
Mi vendico di Attanasi, che ha detto che lo prego aspettando.
E salutiamo anche i radioascoltatori e gli spettatori di Antenna Sud pure, che ci ascolteranno poi in differita. Benissimo, io con lei voglio fare, diciamo, voglio partire dall'ultimo, perché poi l'attualità, e non posso parlare di cose vecchie. Con Domenico Attanasi stavamo parlando di cose vecchie ma attualissime, cioè il centro di carico intermodale, no? Con lei invece voglio parlare, proprio ieri il Consiglio Comunale ha deliberato, ha approvato il PUMS, che sarebbe il piano, diciamo, che dovrà disciplinare un po' quello che è la situazione del traffico e non solo a Francavilla Fontana. Ovviamente questo piano è un po' come lei ha descritto nella nota, dice, approfondisce quelle che sono le direttrici del piano urbanistico generale, è così?
Sì, è così, perché alcune, quantomeno in parte è così, nel senso che il piano urbanistico generale già nella sua costruzione aveva previsto delle direttrici di sviluppo dal punto di vista della mobilità sostenibile, no? È comunque un piano che, sia pur iniziato oltre 10 anni fa e via dicendo, recepisce alcuni orientamenti generali che già 10 anni fa erano abbastanza noti, no? Che è quello della riduzione del traffico veicolare, dell'aumento delle zone 30, la ciclabilità e via dicendo. Quindi il piano urbanistico ha al suo interno delle direttrici di sviluppo e di mobilità est-ovest e nord-sud della città di Francavilla, che sono poi state ulteriormente esplose nel piano urbano della mobilità sostenibile, perché è chiaro che il piano urbanistico definisce delle linee generali, il piano urbano di mobilità sostenibile invece definisce come quelle linee generali possono poi essere tradotti in atti amministrativi, tecnici e via dicendo, finalizzati a rendere effettiva quella mobilità, quella tipologia di mobilità. Quindi c'è un ideale trade union tra il piano urbanistico e il PUMS, con il secondo che è una ulteriore esplosione e specificazione di principi già espressi nel PUC.
Ecco, dalla nota, noi abbiamo, diciamo, la popolazione residente, insomma siamo intorno a 37.000, diciamo, abitanti, circolano più di 21.000 veicoli privati e abbiamo un'incidenza di più 60 auto ogni 100 abitanti. Questo, diciamo, dovrebbe, perché poi saluto anche Sergio Tatarano, che è l'assessore alla mobilità sostenibile, che da tempo si batte anche per una città più green, quello di snellire il traffico soprattutto in diverse zone del centro cittadino e di favorire anche nuovi parcheggi. È un po' questa l'idea, oltre, diciamo, all'uso della bici e di quant'altro.
L'idea è questa, ed è anche quella, se vogliamo, in una qualche misura, di ritornare ad alcune usanze di quando noi eravamo ragazzini. Mi permetta, di quando io ero ragazzino, lei era ragazzino, ma anche i suoi ospiti in studio.
Sì, sono tutti ragazzini, giovanotti.
Esattamente. No, io non ho memoria dei miei genitori che mi accompagnano in macchina a scuola. Forse in prima elementare, i primi due giorni, i primi tre giorni, per farmi capire qual era la strada. No?
Sì.
È chiaro che i tempi cambiano, però la circostanza che nel... dall'osservazione di sintagma, no? Che la società che ha redatto il PUC,
sì.
Dall'osservazione di sintagma, il traffico veicolare tra le 7.45 e le 8.45 sia un traffico che non copre più di 2 chilometri. Allora, l'80% dei veicoli in giro tra le 7.45 e le 8.45 non copre più di 2 chilometri, il che significa che sono i genitori che accompagnano a scuola alle 8, poi parcheggiano da qualche parte, prendono il caffè e tornano.
Mi piace il termine da qualche parte, mi piace questo termine da qualche parte.
E qui parcheggiano da qualche parte, perché purtroppo è così.
È così, lo so.
Francamente, no? La vivo io, lei, cioè, sono scene che vediamo giornalmente, senza che... parcheggiano, io ho presente dalle parti del mio studio in particolare, quindi via Luigi Raggio, tutto il marciapiede di sinistra occupato dai veicoli, le strisce blu con un, sembra un albero di Natale di quattro frecce di gente che andrà a accompagnare i bambini, adesso tornano a mi fare la multa. Cioè, è chiaro che ci sono degli usi che la popolazione ha, che noi abbiamo, ecco, mi metto anch'io, perché no, che noi abbiamo, che vanno modificati. È un processo non breve, però è un processo ineludibile.
Assessore, per parlare così, facciamo un sunto, ma soltanto un minuto, racchiudiamo quello che è stato il lavoro del settore urbanistica in questi almeno 2-3 mesi, gli ultimi, diciamo, dall'estate in poi, ecco. L'estate lei è andato in vacanza, immagino, però ha pure lavorato.
L'estate, sì, l'occhio al comune c'è sempre, perché, diciamo, è un impegno gravoso. In un minuto quello che le posso dire è che abbiamo iniziato il processo della variante al PIP dopo aver incassato la delibera di giunta regionale che ha accolto la variante al PDF.
Sì.
Abbiamo iniziato gli incontri informali finalizzati alle preconferenze di servizi con la regione per il piano urbanistico generale, per verificare quali siano le rispettive posizioni sulle osservazioni che la regione ha posto a maggio con la delibera di giunta regionale. Abbiamo potuto verificare che si tratta di posizioni effettivamente conciliabili, ecco, diciamo, le rispettive posizioni sono in qualche misura conciliabili, e quindi siamo ottimisti, ecco, sia io che gli uffici siamo ottimisti sul proseguo del piano urbanistico generale. Stiamo riprendendo in mano il processo per il regolamento edilizio, che si era interrotto in attesa di che cosa ci sarebbe stato osservato sul piano urbanistico, ma siccome non tocca le parti del regolamento edilizio se non in minima parte, presto saranno avviate le consultazioni con la città.
Benissimo.
Finalizzate al superamento di un ormai antiquato regolamento.
Vabbè, io la devo salutare, assessore, perché il tempo stringe, dobbiamo dare la linea alla regia. Buon lavoro a lei. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Seconda parte di Francamente. La domanda, non so, la posso fare anche al capogruppo di Idea, Francesco Amelio. Ecco, proprio a proposito del piano urbano della mobilità sostenibile, ma in commissione risulta vera, comunque è stata fatta, diciamo, questa proposta, poi non so che fine, quella di alleggerire il traffico nelle zone centrali di Francavilla, ad esempio via Roma, ad esempio. Corso Garibaldi o Corso Umberto I, diciamo incrementando, facilitando l'uso dei parcheggi, diciamo, un po' nelle periferie. Questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe un'estensione del prolungamento delle strisce blu. L'idea formulata da qualcuno della maggioranza o dalla maggioranza, non lo so, poi diciamo può essere stata anche accantonata per essere poi ripresa, quello di prolungare diciamo, il servizio di parcheggio a pagamento fino alla mezzanotte con una tariffa di 1,50 euro circa all'ora. Non so se questo è stato discusso all'interno delle commissioni o se lei fa parte di quella commissione.
Diciamo che il piano urbanistico, il piano della mobilità sostenibile è transitato.
Chiaro che io ho estrapolato, sì, magari sì, per carità, un contesto più ampio, sì, no, magari è diverso come lo esposto.
Sì, no, l'argomento che ha sollevato lei è praticamente ha fatto parte anche...
Cioè per scoraggiare il nostro Pierluigi a parcheggiare qui...
È stato oggetto anche di un emendamento nel corso del Consiglio Comunale di ieri. E il piano urbano della mobilità sostenibile ha affrontato, diciamo, in grandi linee anche la questione della tariffazione dei parcheggi e ha suggerito delle soluzioni che poi, come il resto anche nelle altre tematiche, in molte tematiche il PUMS ha suggerito un ventaglio di soluzioni.
200 pagine, sì, io l'ho visto.
Sì, ma il PUMS suggerisce un ventaglio di soluzioni alternative tra di loro, poi spetterà all'amministrazione in prossimo futuro
individuare il percorso
più idoneo per raggiungere gli obiettivi. Anche per quanto riguarda la tariffazione, aveva suggerito delle soluzioni, delle linee guida, e anche attraverso la graduazione delle tariffe in relazione alla zona di parcheggio, introducendo quindi una differenziazione delle tariffe.
Io per far capire chi ci ascolta, chi parcheggia al centro dovrà pagare di più rispetto a chi parcheggia,
diciamo,
magari
voleva
in un'altra zona periferica.
Introduceva il parcheggio,
cioè,
il
chi parcheggia via Di Vagno è diverso da chi parcheggia via Roma.
Introduceva il principio secondo il quale, diciamo, doveva costare di più il parcheggio in centro in funzione anche di un deterrente a lasciare la macchina in centro. In ogni caso, il Consiglio Comunale ieri, le forze di maggioranza hanno presentato un emendamento in cui hanno ritenuto di accantonare la questione delle tariffe dei parcheggi, quindi di stralciare quella parte del PUMS, considerando che questa questione dovrà essere affrontata in futuro quando si tratterà di procedere a un nuovo contratto per l'affidamento della gestione del servizio. In quel caso si dovranno affrontare tutte le tematiche. Comunque c'è quello che è da dire in questa sede è che la maggioranza non pensa affatto in alcun modo ad alcun aumento delle tariffe di parcheggio. Una modulazione, noi riteniamo, se vi sarà una modulazione a seconda delle diverse zone di parcheggio, dovrà essere verso il basso e non verso l'alto.
Quindi, chiarito questo concetto, allora torniamo invece alla vicenda del centro di carico intermodale. Secondo diciamo, quel botta e risposta tra un ex parlamentare e un parlamentare, se questa struttura non è entrata mai in funzione, la colpa è anche dell'ex sottosegretario Bargone, governo D'Alema, che cancellò la programmazione CIPE sull'intermodalità e poi sul piano squisitamente locale l'ostilità di Vitali all'utilizzo di un congruo avanzo di amministrazione. Lo ricordo io questo, era 1.250.000 euro, e la maggioranza dell'epoca doveva decidere se destinarlo per la messa a norma del centro di carico intermodale oppure per il rifacimento della via per Brindisi, dove si interessò anche Striscia la Notizia.
Sì, stavo dicendo, direttore,
su via Brindisi,
prima che intervenisse l'assessore Noce, che ho trovato surreale questo confronto che si è sviluppato, diciamo.
Vabbè, lei non c'era all'epoca.
Sì,
storia,
ma di fronte a, come ho detto prima, quello che è un monumento dello sperpero di denaro pubblico.
Non lo dice lei, l'hanno detto anche.
Ma fatto abbastanza obiettivo, un'opera pubblica costata milioni di euro, poi lasciamo stare se sono finanziamenti statali, regionali, risorse comunali, sempre soldi pubblici sono. Vabbè. Quindi un'opera rimasta incompiuta, intorno alle quali si sono costruite intere campagne elettorali e diciamo sulle quali sono state alimentate illusioni anche occupazionali
legittime,
assolutamente tra la popolazione, tra i giovani francavillesi. Credo che un certo ceto politico, lo stavo dicendo prima, non si può affrontare questa materia con la logica del processo penale e della responsabilità individuale. Su questa vicenda c'è una responsabilità oggettiva della politica di quel tempo.
Vitale l'ha dichiarato, ha detto siamo tutti responsabili, responsabile la classe politica dell'epoca.
Ho detto prima che abbiamo apprezzato il passaggio autocritico del senatore Vitali, però mi consenta di dire che forse su questa vicenda un sano e decoroso silenzio avrebbe reso un servizio migliore.
Vabbè. E vediamo, dice, ai giorni nostri.
Noi stiamo cercando, ci stiamo occupando e ci stiamo preoccupando di restituire quella struttura alla collettività, in qualunque modo, perché qualunque soluzione è preferibile alla esistenza di un rudere oramai fatiscente, ripeto, costato milioni di euro, totalmente inutilizzato, ad oggi totalmente inutilizzabile, e che comporta ulteriori sborsi a carico del comune, perché per esempio, ricordiamolo, c'è un servizio di guardiania che viene pagato. Sì. Allora, oggi la soluzione più immediata e che consente, a nostro avviso, di ottenere un risultato concreto è quella di concedere in locazione l'immobile, il che consentirebbe di insediare all'interno dell'area industriale di Francavilla, che è stata interessata da tutti i provvedimenti di carattere urbanistico che abbiamo visto, ai quali ha accennato l'assessore Lannoce, che pure rappresentano
Tutto rientra anche nella ZES, poi
che si aggiungono, ci stavo arrivando al discorso delle ZES, e che si aggiunge alla possibilità di intercettare risorse provenienti dal piano nazionale di resistenza e resilienza, di rinascita e resilienza, ci consente di ben sperare nella rinascita di quella struttura, che peraltro consentirebbe al comune, al netto dei costi deducibili in una certa percentuale per il ripristino, la riqualificazione della struttura stessa, addirittura di ottenere un guadagno economico per il comune proveniente dal canone di locazione.
Allora, salutiamo e diamo il buon pomeriggio e la buonasera al segretario, al coordinatore cittadino di Idea, Angelo Prete. Buon pomeriggio a lei.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, a Domenico.
Com'è lo stato di salute di Idea? Lei è il segretario, c'è il polso della situazione. Com'è lo stato di salute di Idea?
Lo stato di salute di Idea è
orfana
buono,
di Martina al momento.
Orfano di Martina, ma da un punto di vista solamente di un assessorato, quindi di un compito che non viene più espletato da un membro di Idea, però Martina è sicuramente una parte attiva di Idea come gruppo politico. Il gruppo politico di Idea, che ricordiamo, non è solamente fatto da Idea senior, no?
Sa perché le faccio questa domanda, segretario? Le faccio questa domanda perché la volta scorsa ho ospitato Fratelli d'Italia, loro hanno fatto un direttivo, sono tanti giovani, tanti professionisti stanno avvicinando, poi le elezioni non è che siano molto lontane, bisogna poi organizzarsi sul territorio. Lo stato di salute di Idea va anche in quella direzione.
Certo, si ricorda bene, direttore, che siamo venuti, sono venuto personalmente io, ma sono venuto anche un gruppo di giovani di Idea Young, quindi il gruppo Idea in questo momento gode di buona salute, non dico ottima perché sarei forse ipocrita in questo momento, successivamente alla pandemia c'è un po' di stanchezza da parte di tutti perché ci siamo persi un po' di vista da un punto di vista proprio di relazione.
C'è stata anche la pandemia, il problema dell'emergenza sanitaria, ha influito molto
proprio per questo, però viviamo in questo momento storico come parte attiva di Francavilla. Noi abbiamo ancora un gruppo consigliare abbastanza nutrito, sono i 5 consiglieri, compreso anche Domenico, che è il presidente del
Prete, ma all'interno, sì, perché per far capire chi ci ascolta, perché poi ci sarà un'altra domanda anche per il presidente Attanasi, sì, c'è in previsione per esempio di un consiglio comunale oppure di qualcosa che viene portato di importante in giunta? C'è questi colloqui tra i consiglieri comunali, tra la base del partito e gli assessori? Vi confrontate nel vostro interno?
Ma per forza, altrimenti come si fa a
portare
avanti?
Per forza vuol dire in altri tempi, in altri partiti non avveniva questo. C'era soltanto la zata di mano.
Questo che non accade in alcune situazioni dove ci sono delle decisioni, dove la parte più attiva sono gli assessori.
E magari c'è anche chi non condivide quella linea legittima all'interno pure del partito, del movimento.
Io mi ritengo fortunato in questo caso, perché Idea noi riusciamo a decidere insieme ed insieme si portano avanti alcune decisioni importanti per Francavilla. Lo ribadiva prima sia il Presidente del Consiglio, ma anche Francesco, ma anche l'assessore Lonoce. Noi abbiamo di fronte a noi delle decisioni molto importanti, tra cui l'intermodale, proprio adesso ne avete discusso, che è un problema storico per Francavilla. Ecco, noi come gruppo consigliare Idea, ma parlo anche di tutta l'amministrazione, abbiamo in questi 3 anni preso delle decisioni molto importanti. Forse non saranno, diciamo così, non ci danno grandi ovazioni, perché noi lavoriamo sotto traccia, ma diciamo così sono.
Che voi avete delle deleghe un po' particolari, da una parte il bilancio, anche se vuol dire il bilancio è una cosa importante, però non c'è molta visibilità, urbanistica un po' di meno. Ecco.
Però abbiamo lavorato sotto traccia e credo che abbiamo gettato le basi non solo per il prossimo anno e mezzo, ma anche per il prossimo avvenire. Io spero che sia ancora la nostra amministrazione in carica alle prossime elezioni, ma abbiamo gettato veramente le basi per riuscire a portare Francavilla finalmente al posto che gli spetta, sia nella provincia ma su tutta la regione Puglia. Ecco, il centro di carico intermodale che è uno degli elementi che ci portano, diciamo così, alla ribalta della cronaca, l'ha ribadito lei prima, siamo stati al centro del mirino anche di testate giornalistiche, ma è soprattutto un punto di riferimento per il mondo lavorativo. Noi ci troviamo tra Brindisi e Taranto, il centro di carico intermodale che dovrebbe essere da raccordo. Adesso vediamo cosa succederà con quest'asta. Ripeto, non stiamo gettando le basi. Anche la ghiaccia coperta, abbiamo ripristinato il quartiere, stiamo ripristinando, i lavori sono iniziati da poco sul quartiere musicisti, questioni annose.
Ecco, prete, le faccio una domanda perché poi devo chiudere il collegamento con lei. Si tratta ovviamente la maggioranza di movimenti di espressione del civismo, quindi civici, no? Qual è il rapporto che voi avete, diciamo, io chiedo a lei come segretario, così tolgo dall'imbarazzo il capogruppo, perché lei come segretario politico, il rapporto, diciamo, con quelli che sono i referenti nazionali, i referenti regionali, con la regione Puglia ad esempio?
Noi abbiamo naturalmente il nostro referente territoriale politico in questo momento è naturalmente quello del PD, è Maurizio Bruno, ma noi abbiamo un rapporto anche, diciamo così, molto
perché con Emiliano c'è stata un po' qualche frizione a proposito della fondazione Giambattista Imperiale, che poi non si è saputo più nulla, no? Per dire.
Sì, direttore, lei lo sa, vuol dire, queste sono dinamiche politiche.
Esatto.
Questo non significa che il rapporto tra l'amministrazione e il presidente Emiliano si sia incrinato, ma fanno parte, diciamo così, della dinamica politica, dove è bene che molte volte il presidente bacchetta noi e tante volte noi teniamo sotto pressione anche il presidente, ma fa parte della dinamica politica. Niente accredine, niente.
Benissimo, prete, sei stato brillante perché ha risposto bene. Ride il presidente di Idea. Adesso le faccio una domanda di Idea. Intanto, prima di dare la linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Nel parlare dello stato di salute di Idea, perché abbiamo visto che l'Italia si sta organizzando, le elezioni non sono poi così molto lontane,
certo.
Però c'è un discorso, lo chiedo al presidente del Consiglio Comunale, al presidente di Idea, questa volta non come presidente del Consiglio Comunale, e quello che è avvenuto alle ultime amministrative, parlo a livello nazionale, no? I dati, le urne, poi lei ha fatto un po', se non sbaglio, urne vuote, social pieni, cioè nel senso che aumenta l'astensione, cioè gente che non va a votare.
Certo, questo è un dato col quale ci dobbiamo confrontare, c'è una generale disaffezione e sfiducia nei confronti della politica che è sempre crescente e devo dire che nel 2018 non abbiamo registrato questo dato a Francavilla, anzi il contrario, c'è stata una
notevole. Però parliamo di comunali, dove è chiaro che c'è di più affluenza no?
Nelle certo, anche a Roma, però a c'erano, anche a Roma c'erano
però a livello nazionale
comunali.
C'è stato questo dato.
Sì, che nell'opinione pubblica si registri un sentimento di sfiducia e di progressivo allontanamento dalla politica, anche perché, devo dire, registriamo un calo di appeal da parte di forze che avevano un alto tasso di popolarità che spesso sfociava nel populismo e che sfocia nel populismo, come per esempio la Lega, ma anche, lo devo dire, il Movimento 5 Stelle. È chiaro che è un dato che si riverbera. A livello locale si recupera coinvolgendole quanto più possibile attraverso il coinvolgimento diretto e personale di tutti coloro che possono dare un contributo e che rappresentano una risorsa per il territorio, e poi cercando di suscitare il sentimento della passione politica attraverso le cose che vengono fatte, entusiasmando l'opinione pubblica e offrendo all'opinione pubblica una prospettiva di
l'entusiasmo, no? Quello che ho visto all'inizio della campagna elettorale di Annunzio, c'era molto entusiasmo da parte. Ecco, questo entusiasmo non è che poi si è affievolito, no? Col passare del tempo.
Allora, le campagne magari, elettorali chiaramente sono il momento di massima, transagonistica e di esaltazione dei sentimenti. Poi bisogna fare i conti con la dura realtà, e dico sempre che accontentare ogni giorno 37.000 persone, perché questo è lo scenario col quale noi ci confrontiamo, accontentare e soddisfare le legittime aspettative, in alcuni casi pretese, di 37.000 persone, e questo in natura non è possibile. Vabbè, intendiamoci su questo. Poi ci sarà il momento della sintesi, del bilancio delle cose fatte, della narrazione di quello che si è stato fatto, e io sono convinto che quel sentimento si riproporrà tal quale, se non addirittura maggiore, nel 2023, quando confido nel fatto che Antonello De Nuzzo sarà eletto nuovamente sindaco.
Vabbè, già stiamo facendo campagna elettorale e qui andremo poi nel
silenzio. E tu mi stuzzichi, direttore.
Lo so, linea di regia. Allora, focus su Idea, ma anche sull'autunno di novità per quanto riguarda la giunta De Nuzzo, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista amministrativo. E sempre con Idea, il presidente, c'è stato un comunicato della rete imprese Villafranca a proposito dell'illuminazione. Anche lì sembrava una banalità: illuminare il piazzale del mercato ortofrutticolo. Lì di notte sostano diversi mezzi pesanti perché caricano e scaricano, diciamo, prodotti ortofrutticoli da quel mercato, e avere un piazzale illuminato è prevenzione per quanto riguarda, perché ci sono stati in passato fenomeni criminosi proprio all'interno, con rapine all'interno della zona industriale. Arriveranno le telecamere di videosorveglianza, ma Idea ha preso poi la palla in balzo e ha detto: sì, non è che qui abbiamo fatto soltanto l'illuminazione del mercato quarto fruttivo del piazzale, ma abbiamo fatto pure ben altro. Prego.
Ma intanto
è stato un comunicato congiunto con lo stesso presidente, con lo stesso segretario Angelo Pedro.
Sì, consentimi di dire che gli interventi sull'illuminazione costituiscono una sorta di metafora di quello che questa amministrazione sta cercando di fare, cioè portare la luce dove c'era il buio e le tenebre. E non solo nella zona industriale.
Adesso mi fai venire in mente nel 1990.
Mi fai venire i brividi quando tiri fuori dal cassetto dei ricordi.
1990, all'epoca, l'allora sindaco Vincenzo Della Corte parlò di una città buia, senza luce. E il primo atto fu dare luce al Teatro Italia. E fu firmata, diciamo, la convenzione. I proprietari poi rimisero in moto, grazie anche alla convenzione, diciamo, alla mano data offerta dal comune.
Sei un nostalgico. Veniamo ai giorni nostri. Devo dire che gli interventi sulla illuminazione pubblica, intanto, a parte le battute, consentimi di dire che hanno riguardato non solamente la zona industriale, ma anche le vie del centro. Pensiamo a via Roma, pensiamo agli interventi in via Barbaro Forleo e in altre zone di Francavilla dove la stessa era sicuramente carente. Quindi è un punto non trascurabile importanza. Questo intervento sull'area PIP si associa, l'abbiamo già detto prima, a tutta una serie di altri interventi che si propongono di rilanciare concretamente, non solamente a parole, quello che è il cuore pulsante dell'economia francavillese, cioè il centro in cui si produce lavoro, occupazione e ricchezza, e che ha disperatamente bisogno di infrastrutture, perché un'area PIP senza infrastrutture non può nemmeno definirsi tale, ha bisogno di sicurezza, e sotto questo profilo un plauso va certamente al consorzio ASI che ha provveduto a dotare dei sistemi di videosorveglianza la zona industriale. Quindi a chi sostiene in maniera maliziosa e provocatoria che questa sarebbe l'amministrazione delle biciclette, che pure sono importanti, ma lo dice diciamo per sminuire l'attività di questo ente, e sarebbe l'amministrazione insomma dei sognatori, noi rispondiamo con cose concrete che incidono concretamente sulla economia di questa città. Sfido chiunque a dimostrarmi che precedenti amministrazioni abbiano messo in campo questo ventaglio di interventi.
Ecco, non so se la domanda devo fare perché non so se è uno sportivo. No, è un po'.
In questi tempi non tantissimo.
Non tantissimo, quindi devo per forza fare al presidente, perché ama lo sport, ama l'atletica, il vostro presidente Domenico Attanasio. A proposito delle strutture sportive, diciamo, in città, si è iniziato con quei campi di basket all'interno del polmone verde della Villa Comunale. L'ultima opera, non so se è già terminata, ma stiamo lì, diciamo, ormai i lavori credo si siano conclusi, stanno per concludersi, della struttura polivalente di quella della zona San Lorenzo, e non voglio dire zona 167, ma nella zona San Lorenzo. Il recupero di quei campetti che erano, diciamo, abbandonati da tempo, e che lì immagino che Idea, ma le forze politiche della maggioranza insieme all'assessore comunale stiano pensando, una volta terminati i lavori, consegnata l'opera, che non faccia la fine, diciamo, di quell'altro, di come è avvenuto, anche perché sono stati consegnati anni fa dei lavori, poi lì successe di tutto, addirittura anche famiglie che si sono insediate all'interno degli spogliatoi. State pensando a una forma di gestione anche lì, come avete fatto per la Villa Comunale? Cioè, queste opere una volta terminate poi bisogna, non è che il comune può avere, voglio dire, quello che deve aprire e chiudere il cancello.
Sì, direttore, mi lasci dire che lo sport, cosa che non sempre viene sottolineata, è anche esso uno dei fiori dell'occhiello dell'azione amministrativa. Fin dal suo insediamento l'amministrazione ha pensato bene di avviare una delle problematiche principali di questa città, che è l'assenza di impianti sportivi validi. Quindi ha accelerato in ordine ai procedimenti per l'ultimazione del palazzetto dello sport e per il rifacimento dello stadio comunale. Dopodiché è intervenuta ex novo in altri settori, realizzando una serie di impianti,
la scuola
di playground,
di Veneto, ad esempio,
sì, ma no? Realizzando una serie di playground nel basket, che è una disciplina tanto amata dai giovani francavillesi, intervenendo nelle palestre delle scuole, sì. Intervenendo rifacendo ad esempio l'anello di atletica,
di turno, una volta terminati, diciamo, i lavori del parcheggio,
l'anello di atletica, per arrivare addirittura quindi anche al complesso sportivo di via San Lorenzo. Ma gli obiettivi, ci sono anche altri obiettivi come quello del recupero.
La domanda, Emilio, è riferita, diciamo, basta soltanto terminare l'opera, però bisogna anche pensare
anche alla loro
ad
gestione.
Ad un utilizzo, a qualcuno che possa, diciamo, gestire,
certo,
tra virgolette.
Certo, la gestione, cioè, e l'idea ovviamente è quella di fare un bando per l'affidamento di queste strutture, convinti che un privato possa più efficacemente gestire e garantire sia la sicurezza che l'integrità delle opere, e possa anche, diciamo, saper porre in essere delle attività, cioè per un più efficace sfruttamento delle strutture stesse, sullo stesso modello con cui è avvenuta la Villa Comunale, un modello che stiamo vedendo sta sortendo i suoi effetti sperati e sta avendo successo, grazie anche all'impegno degli affidatari.
Poi il Parco Caniglia è stato pure affidato ad una associazione.
Assolutamente sì. L'attenzione dello sport da parte di questa amministrazione è massima, e ci saranno anche obiettivi più ambiziosi che confidiamo di raggiungere, soprattutto con riferimento al recupero dell'ex pallone tensostatico, cioè una cattedrale del deserto abbandonata lì da decenni.
E oltre noi, al vento, anche l'incuria,
cioè,
la mano dell'uomo.
Cioè, anche perché probabilmente uno degli sport che
io lì ho visto giocare, voglio dire,
anche io ci ho giocato quando ero verde, quando praticavo sport in modo intensivo, ho fatto anche qualche torneo di tennis presso il pallone tensostatico, ed è proprio il tennis lo sport che manca, e confidiamo
che
proprio
molti vanno anche fuori.
Purtroppo
vanno fuori.
Francavilla, cioè una città di 35.000 abitanti, non può non
ci
avere,
sono anche gli appassionati di tennis,
ce ne sono tantissimi, e non può non avere un circolo tennis, e riteniamo che il pallone, l'ex struttura del tensostatico, sia forse probabilmente uno dei luoghi più idonei per poter ospitare in futuro un circolo tennis, e in questa direzione sarà improntato il nostro lavoro, perché sarà una tappa molto importante. Il tennis è uno degli sport più amati, più praticati, e Francavilla non può non avere una struttura del genere.
Presidente Attanasi, luminari a parte, stiamo ancora per Natale, ci vuole ancora un po' di tempo, però a parte luminari, che stagione invernale si prospetta, a parte l'emergenza sanitaria, a parte le vaccinazioni e quant'altro? Cioè, il mondo si risveglia, cerchiamo di uscirne fuori da quello che è stato il periodo proprio critico dell'emergenza, della pandemia. Speriamo anche in una ripresa di tutte le attività, perché la batosta c'è stata, e a livello invece politico-amministrativo, luminari a parte.
Ma rispetto alle
festività natalizie, rispetto a quello che voglio dire, si prevede per l'inverno, voglio dire, per
guardi,
quanto
direttore,
riguarda
io penso
il
questo,
percorso politico amministrativo per quanto riguarda
questi tre anni sono stati gli anni fondamentalmente della semina, e abbiamo seminato bene. Ora confidiamo nel fatto che questo anno e mezzo sia l'anno del raccolto, e che sia un raccolto importante. Alcuni frutti li raccogliamo da qui a qualche giorno, penso per esempio ai lavori per il rifacimento del basolato di via Roma, e anche lì non è roba di poco conto, non è ordinaria amministrazione. Parliamo del
già avviato, perché sono già le transizioni.
No, quelli sono dei lavori dell'AQP che si concluderanno ad ore. Subito dopo partirà, dopo aver rifatto l'illuminazione, partiranno anche i lavori di rifacimento del basolato, e restituiremo dignità a quello che è il salotto cittadino. Anche qui, sia nell'ottica della valorizzazione del nostro patrimonio architettonico e culturale e storico, sia nella logica del supporto alle attività commerciali, che chiaramente in un contesto più confortevole, più dignitoso, più decoroso, certamente possono sprigionare in maniera più efficace le loro energie appunto commerciali e imprenditoriali. Quindi questo è un primo risultato. Poi tante altre cose, insomma, noi confidiamo di vederle concretamente realizzate, sono in una fase già avanzata di progettazione. Penso per esempio all'area mercatale.
Con richieste di finanziamento che sono state anche
con richieste di finanziamento, penso ai lavori per la messa in sicurezza del quartiere Musicisti sotto il profilo del rischio idrogeologico. Sono partiti oggi i lavori, anche lì, consentimi di dire, direttore, si tratta di opere attese da 40 anni. Di opere attese da 40 anni, di cui hanno parlato tutti, ma rispetto alle quali nessuno aveva fatto alcunché. Noi abbiamo già superato.
E gli allegamenti c'erano, però.
C'erano e ci sono. E ci sarebbero stati qualora questa amministrazione non avesse approcciato alla questione in materia, in maniera seria, responsabile, pianificando non solamente il reperimento delle risorse, che non è circostanza scontata, la progettazione e oggi addirittura l'avvio dei lavori. Chiusi alcuni dossier così importanti, faccio fatica a individuare quali possano essere le altre questioni francavillesi meritevoli di attenzione particolare.
Siamo nel volgere della trasmissione, mancano pochissimi minuti. L'ultima domanda che le faccio: quanto pesa oggi il ruolo di presidente del Consiglio Comunale? O è una passeggiata? Per tutti i presidenti di Consigli Comunali di qualsiasi città.
Ma
cioè, tenere a bada tutte le forze politiche, che uno vuole intervenire, l'altro vuole dire la sua, poi vuole dire c'è un regolamento da rispettare. Oggi,
direttore, è un ruolo di garanzia che richiede equilibrio e anche autocontrollo, perché il presidente del Consiglio Comunale svolge sì questa funzione, ma anche una sua identità politica, quindi spesso è fatto oggetto di provocazioni, si cerca di far scivolare il presidente del Consiglio Comunale, che deve essere una sfinge nella gestione dei lavori dell'Aula.
Possiamo dire chi, perché il presidente del Consiglio Comunale molte volte, quando viene anche inquadrato nelle televisioni o comunque in quello che viene ripreso anche dai giornali, non è solo al presidente del Consiglio Comunale, c'è uno staff a fianco, cioè è coadiuvato dal segretario generale, cioè dalla segreteria generale.
Ma io devo dire di essere stato fortunatissimo, e questo è un aspetto di grandissima rilevanza, perché insieme alle competenze che il presidente del Consiglio Comunale deve avere, non per diciamo fare un elogio o un'esaltazione del tecnicismo, però, ma il presidente del Consiglio Comunale applica
cognizione di causa,
applica un regolamento, applica un corpo normativo che deve saper
poi
governare.
Poi c'è il garante, quello che deve
poi
assicurare.
Poi c'è il segretario generale, che è il dottor Marco Lesto, che a Francavilla credo rappresenti assolutamente un punto di riferimento per tutti, per le competenze indiscusse di altissimo livello. Credo che Marco Lesto rappresenti un'eccellenza nel panorama di quella funzione e non solo. E poi c'è la referente della segreteria generale, che è la dottoressa Concetta Di Bianca, con la quale io mi trovo benissimo, perché a dispetto, diciamo, della narrazione secondo la quale i dipendenti pubblici sarebbero un po' svogliati e un pochettino lenti nelle cose, Titti, che si chiama, la chiamiamo Titti, si fa chiamare Titti, è una persona assolutamente affidabile, puntuale, precisa, una grande lavoratrice. In questo non credo che non potessi essere più fortunato.
Grazie, Amilio. Fare il capogruppo oggi costa fatica, mantenere un gruppo come idea?
No, a me non è costata alcuna fatica, perché devo ritengo di far parte di un gruppo molto compatto e affine, anche da un punto, oltre che da un punto di vista politico, anche da un punto di vista caratteriale. Cioè, poi devo dire che, insomma, a parte il presidente, cioè, diciamo, si tratta di tre donne, ma di tre donne molto determinate, come Serena Argese, Numa Maturo e Tiziana Fino, che sono molto impegnate.
Serena è la più giovane del Consiglio Comunale. Sì,
certo, ma è forse anche, ma è anche forse una delle più combattive all'interno del Consiglio Comunale, nelle riunioni tra di noi. Cioè, si tratta di tre donne molto determinate, affermate nel campo lavorativo, ma soprattutto profonde conoscitrici dei problemi della città, e si impegnano molto per contribuire alla...
Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il presidente Domenico Attanasi. Ringrazio anche il capogruppo di Idea, Francesco Amilio. La prossima puntata è dedicata ad un altro movimento politico. Grazie, buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.